Claudio Simeone insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo, sono Claudio Simeone, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è della postale 53 Marostica, Vicenza. Va bene, e dunque, quasi tutta la trasmissione di oggi verterà sul discorso del rito pagano dell'equinozio di primavera che terremo sabato presso il Bosco Sacro. Prima però lascio a Francesco che ho un po' di cosette che rodano giustamente, e allora do carta bianca intanto a Francesco che
Ecco,
dice
appunto,
tutto quello che deve
io
dire.
ricordo che questo fine settimana è un fine settimana molto impegnato, appunto ricordo che si terrà l'equinozio di primavera al Bosco Sacro di Jesolo. Per chi ha problemi di localizzazione del Bosco Sacro, di arrivare o delle coordinate, può sempre dare uno squillo al 338-319-7720. Comunque se va su internet trova tutti quanti i riferimenti.
Sì, normalmente al rito partecipano le persone che già ci frequentano, più i loro amici chiaramente, cioè ognuno si porta persone che è già conosciute, insomma. Le persone sarebbe bene che si mettessero in contatto prima con noi, prima di
Esatto.
partecipare al rito,
Sì,
insomma, anche
comunque.
perché il rito è una questione riservata, è pubblico, però è riservato, cioè nel senso che vogliamo salvaguardare il sentimento religioso. Questo è. Però è giustamente bene che tutti sappiano che questo rito si tiene ed è un rito pubblico, è un rito in teoria aperto a tutti. Naturalmente salvaguardiamo quello che è il sentimento religioso delle persone che partecipano.
Sì, appunto, di conseguenza c'è questa possibilità di partecipare al rito. Domani sera a Ponte San Nicolò, un'associazione che ci ha inviato l'invito, ce ne ha parlato, faranno degli accenni anche alla Società degli Antichi Veneti, al comune di Ponte San Nicolò ci sarà anche la presentazione del libro La Grande Idea. Di conseguenza, appunto, per chi vuole, il comune di San Nicolò, domani sera alle 21, appunto, sarà sia uno spettacolo, nel senso che chi usa l'arpa celtica farà un piccolo spettacolo, e c'è anche la presentazione del libro, appunto, La Grande Idea. Più dopo, appunto, nel pomeriggio di sabato 20 marzo, c'è un convegno che è interessante. Non è un convegno che ha delle attinenze dirette e immediate con la nostra trasmissione, cioè di religione, però è un convegno che, essendo legato alla nostra zona culturale, essendo legato al Veneto, è importante. E allora, io vi do le coordinate. Invito al convegno Veneto, una lingua europea. Veneto, una lingua europea. 20 marzo, sala Marton, Palazzo della provincia di Treviso. Ah, scusate, non è più sala Marton della provincia di Treviso perché qualcuno intelligentemente ha pensato bene che un'associazione che organizza una conferenza sulla lingua veneta, che organizza una conferenza che parla delle nostre tradizioni, dei nostri riferimenti, di quello che c'è. Un'associazione che tra l'altro appunto prepara un convegno sulla lingua veneta, non è un'associazione di integralismo islamico, non sono terroristi, ma sono gente che fa cultura. Difatti qua partecipano diversi anche professori dell'Università di Padova, perché ad esempio qua io vedo che c'è un professore dell'Università di Padova, c'è un professore che è docente all'Università di Ca' Foscari di Venezia, e avanti così che parlano della lingua veneta. Stranamente, a questa associazione che si chiama Raise Venete, che voi conoscete perché trasmette su Radio Gamma 5 una volta al mese e fa una trasmissione di cultura veneta, che sono ragazzi che si impegnano, che si danno da fare, che si prendono a cuore la loro cultura, il loro paese. La provincia di Treviso ha tolto loro la sala. E allora, dove si terrà questo convegno? Per fortuna hanno trovato una sala alternativa. Allora, il convegno Veneto, una lingua europea, Veneto, una lingua europea, sabato 20 marzo, dalle ore 15 presso l'hotel Maggior Consiglio, in via Terraglio 140 a Treviso. Sono stati anche fortunati questi amici a trovare una sede, perché io voglio ricordare che non molti secoli fa, ma pochi anni fa, anche chi segue questa trasmissione è stato tenuto informato che a Treviso è stata tolta la sede a noi pagani perché non potevamo parlare di paganesimo nelle sale pubbliche. Queste persone fanno cultura, parlano di lingua, parlano della loro tradizione, parlano della loro natura. E un ente pubblico tranquillamente si prende la briga di togliere la sala, e questi si devono arrangiare, sono stati fortunati a trovarla. Perciò io invito a chi è interessato a queste tematiche, a chi è interessato alla cultura del Veneto, a chi è interessato alla propria lingua, alle proprie radici, di partecipare a questo convegno sabato 20 marzo 2004 alle ore 15 presso l'Hotel Maggior Consiglio in via Terraglio 140 a Treviso, e organizza appunto Raise Venete, che potete ascoltare anche su Radio Gamma 5. Ma perché un organismo diretto da una forza politica, che poi le forze politiche cristiane e cattoliche sono uguali dall'estrema sinistra all'estrema sinistra, da Cossuta a Pino Rauti, esatto, sono tutti cristiani, perciò non c'è problema. Perché mi è capitato fra le mani alcune pubblicazioni a cui si rifanno chi ha tolto la sala. E allora, noi sapete che questa trasmissione Claudio non è stato uno che si è impegnato moltissimo, abbiamo sempre sostenuto che indicare le origini cristiane dell'Europa implicava riconnettersi a un passato tragico di violenza, di imposizione, di sopraffazione, di intolleranza, di violenza fatta dai cristiani su tutta l'umanità e in particolar modo appunto sull'Europa. Bene, chi esprime politicamente quella giunta che ha tolto le rese venete scrive i valori cristiani nella Costituzione europea. E questo è un documento politico. E dopo segue un altro documento, il crocifisso è il loro simbolo di civiltà, di religione e cultura, e vorrebbero imporlo a tutti.
Cioè, in pratica vogliono imporre i campi di sterminio con cui sterminare le persone, che è veramente aberrante, perché ricordiamo che il crocifisso come simbolo è il simbolo dello sterminio e del genocidio per costringere persone in ginocchio davanti a un Dio assassino. Questo ricordiamocelo sempre, che dopo delle persone vi proiettano su quel simbolo delle cose diverse, questo è solo ingannatorio, cioè queste persone sarebbero state bruciate sul rogo come eretiche, se non ci fosse stato l'illuminismo, se non ci fosse stata la stregoneria, se non ci fosse stato tutto quel movimento sociale che ha portato fuori dall'orrore cristiano. Per cui queste persone che imputa al crocifisso cose diverse che non il simbolismo delle stragi, del genocidio, dei campi di sterminio, sarebbero state bruciate come eretiche proprio in nome di quel crocifisso, tanto per essere chiari,
Perciò appunto io invito a chi vuole dare una dimostrazione di quanto sia importante essere fedeli alla propria cultura e la capacità di fare cultura, di partecipare appunto al convegno Veneto una lingua europea, sabato 20 marzo 2004 alle ore 15 all'hotel Maggior Consiglio in via Terraglio 140 a Treviso. Ma perché i politici italiani, tutti i politici italiani sono così impegnati nella sopraffazione, nella violenza, nell'imposizione? Ricordiamo appunto la legge sulla fecondazione assistita, ma ultimamente c'è stato un convegno missionario in Vaticano. Io purtroppo non ho fatto tempo a portare la rassegna stampa, chi va sulla nostra lista la può trovare, ho mandato i pezzi salienti di questo documento.
Sì, ma io sono andato anche a leggermi tutto l'articolo, Francesco, per cui mi ricordo un pochino. Vai tranquillo.
Ecco, e lì c'è chiaramente questo congresso dei missionari cristiani per l'Europa, in cui dice che bisogna stare attenti alla diffusione del paganesimo, e questo è chiaramente significa che le persone non sono libere di poter scegliere o di voler scegliere la loro dimensione religiosa, ma gli deve essere imposta. E di conseguenza ricordate che tutte le persone, tutte le forze politiche che si richiamano alle radici cristiane dell'Europa, si richiamano a delle radici criminali.
Allora, Francesco sembra troppo gentile in realtà, e il problema è ben più complesso, cioè io ho letto l'articolo fatto dal Vaticano, e il quale praticamente non dice soltanto, dice praticamente che ciò che lo sta scalzando qui in Europa, cioè ciò che sta scalzando il cristianesimo in Europa è il sorgere del paganesimo, è il suo nemico principale, cioè ciò che le missioni cristiane devono combattere è l'insorgenza del paganesimo. Il problema di quell'articolo molto grosso è che viene scritto con un linguaggio che è proprio del cristianesimo che quell'articolo manifesta la necessità di violentare le persone. Infatti quell'articolo si chiede come mai che le persone si allontanano dal padre come dei figlioli prodi e non ritornano più, non sentono più il bisogno di tornare dal padre. E questo è un esplicito invito alla violenza e allo stupro delle persone. Cioè, veramente una cosa aberrante e infame quell'articolo. L'unica cosa che, anche perché quell'articolo dice, c'è un cambiamento morbido, c'è un cambiamento soft della religiosità europea che va verso il paganesimo. Cioè, in pratica, il paganesimo sta sorgendo in tutta Europa, però, vedete, noi non facciamo conflittualità. Non è vero, loro fanno una ferocissima conflittualità, ma una conflittualità che sarebbe perseguibile a norma di legge, soltanto che ci giocano sopra e politici del genere li aiutano anche in questa attività di distruzione dei sistemi sociali. Ma Quello che volevo ancora sottolineare, che mi è sfuggito in questo momento dalla testa, anzi no, la Costituzione europea ha messo chiaramente le mani avanti. Per quanto riguarda il cristianesimo, nel preambolo della Costituzione europea non se ne parla nel modo più assoluto e categorico. Per cui questa ipotesi fatta da questo partito politico è un'ipotesi che prende per il culo le persone, cioè idiota, cioè ingannatrice, cioè falsa. Perché questo? Perché sa perfettamente che non è possibile in Europa mettere nel preambolo accenni al cristianesimo e tantomeno al Dio dei cristiani, perché significherebbe che l'Europa andrebbe a costruire campi sterminio, cioè ci sono degli elementi e dei germi per cui l'Europa potrebbe ricorrere ai campi di sterminio e ai campi di distruzione di massa. E ricordatevi, voi che ascoltate, siete voi i responsabili, cioè quelli che finirebbero nei campi, non chi ha soldi o chi sta bene. La cosa grave è che queste persone lavorano sull'inganno alle persone piccole, cioè nel senso alle persone, alla gente, a quello che chiamano popolo, cioè gli illudono che si possa mettere il cristianesimo alla Costituzione europea, quando mettere il cristianesimo alla Costituzione europea significa la distruzione dell'uomo. E già Francia, Belgio, Danimarca, poi che c'è stato un altro paese, hanno messo già le mani avanti e dice non si fa, e in più altri paesi hanno preso in giro questo, per cui non è assolutamente possibile mettere il cristianesimo nella Costituzione europea, non è possibile, per cui le persone vengono prese per il culo e vengono prese in giro, vengono ridicolizzate, perché dimostrano un livello culturale che è squallido, e là si tratta soltanto di armeggiare un po' di voti, cioè di curare un po' di voti, un po' di marmaglia che me vota, almeno spara un po' di cazzate, però è inganno.
Anche perché ricordiamo un tema che noi abbiamo sempre affrontato, come quello della pedofilia, si sta appunto esplodendo continuamente. Io ho visto sul sito della RAI italiana, di conseguenza una fonte penso che sia più che certa, che negli ultimi 2 anni la Chiesa Cattolica Americana ha sborsato oltre 500 milioni di dollari, cioè
fate un po' voi, insomma,
calcolatevi la cifra, 500 milioni di dollari per coprire e non far scoprire lo scandalo dei preti pedofili negli Stati Uniti. Certo che 500 milioni di dollari sono una bella cifra.
Cioè, praticamente il versamento dell'8 per 1000 di un anno, più o meno, già faccio i conti così a spanne.
Se lo sono mangiati in 2 anni negli Stati Uniti.
8 per 1000 è servito per pagare i preti pedofili.
E tenendo conto appunto che c'è un discorso che mi sembra quasi 14-15 diocesi americane si sono rifiutate di fornire i dati sulla violenza pedofila. Questi sono dati, informazioni, notizie...
Dall'interno!
Sì, che poi pubblicate sul sito della RAI italiana, non sui nostri siti o su nostri da siti di amici, pubblicati della RAI italiana. Certo, la RAI italiana non li manda in onda, però li pubblica sul suo sito. E pensate che c'è un dato che noi avevamo parlato del 4% di preti pedofili negli Stati Uniti, che secondo dei dati di Diocesi di Boston si è arrivato al 10% di preti pedofili.
Esatto.
Cioè, provate a pensare cosa significa il 10% dei preti pedofili. La dimensione. E comunque, se voi volete, andate sul sito della RAI, vi cercate, hanno fatto una serie di inchieste sulla pedofilia, e c'è questa pagina intera dedicata, è la quinta puntata soltanto, dedicata allo scandalo dei preti pedofili, e avrete un sacco di informazioni dall'interno del mondo cattolico, che dimostra l'enormità e la gravità di questo fenomeno.
Esistono anche altri fatti che vengono più o meno silenziati, o comunque ridotti a un ambito puramente locale. Io ho letto un articolo che non ho mandato, perché a un certo punto non posso neanche soffocare la lista di questi articoli, di un paese vicino, non so se nel Piemonte o nella Lombardia, dove ci sono state delle petizioni dei genitori perché negli asili nido, fra le altre cose, anche i preti molestavano i bambini, e la petizione è andata in mano al ministro di giustizia Castelli, il quale chiaramente se ne sbatte i coglioni, perché lui e il Vaticano c'è un feeling doppio ed è estremamente pericoloso. Cioè praticamente quello che sono le denunce della gente vengono silenziate il più possibile. Chiaramente ci sono sugli articoli dei giornali locali, ma vatti un po' a trovare il giornale locale della Lombardia per sapere che è avvenuto questo.
Anche perché questa petizione è uscita sul Corriere della Sera, sì, ma la cronaca della Lombardia.
Ecco, cioè, Cioè, praticamente vengono, le notizie non è che non vengono date, però leggere i giornali e leggere le notizie implica un grossissimo sforzo. Perché? Perché bisogna andare a cercarsi tra i filetti, bisogna cercarsi i riferimenti, bisogna usare internet, bisogna usare i giornali locali. Insomma, è effettivamente implica una fatica enorme essere a conoscenza di quelle che sono le notizie. E dopo si verifica questo, che io e Francesco già nel 97 parlavamo della pederastia nella Chiesa Cattolica e dell'orrore della pederastia. Oh ragazzi, sono passati quasi 7 anni da allora e le cose sono andate sempre più in aumento, cioè non siamo mai stati smentiti. E che è grave che le persone da Radio Gamma 5 sappiano queste notizie, ma in giro purtroppo c'è un silenzio che si mette un bavaglio. Nonostante questo, le cose stanno emergendo sempre più atrocemente perché coinvolgono strati sempre più ampi di persone. È vero che hanno silenziato la notizia in Lombardia, ma quando la notizia viene fuori in Friuli, dice anche a me è successo questo. Questo, capisce? E c'è un coinvolgimento sempre più massiccio delle persone. Questo è...
Sì, tenendo conto che noi siamo arrivati a questa conclusione non perché avessimo informazioni avessimo raccolto le dichiarazioni dei pentiti, quella... però soltanto leggendo la Bibbia, la predicazione di Gesù Cristo, eravamo capaci di capire cosa sarebbe successo, cosa sarebbe venuto fuori, cioè era sufficiente andare alla fonte del pensiero cristiano che è la Bibbia e la predicazione di Cristo.
Quando noi vediamo il crocifisso sappiamo che significano campi di sterminio, la potenzialità di campi di sterminio, noi lo sappiamo. E lo diciamo, cioè lo affermiamo, chiaramente non è che in questo momento ci sono, però non si dice, però non è che in questo momento in Italia ci siano campi di sterminio che stanno funzionando. Un giorno le persone si svegliano, hanno attivato un campo di sterminio. Da dove salta fuori questa cosa? Dal fatto che c'era il crocefisso nelle scuole, ragazzo, dal fatto che c'era il crocefisso negli ospedali, cioè... Non rendiamoci conto che tutto quello che è successo nella storia è stato sì uscita dall'orrore cristiano, ma è stato anche dei tentativi di riaffermare soggettivamente quello che è l'orrore cristiano. Per cui la storia non è altro che opposizione di questo.
Bene, vuoi che passiamo al discorso del rito?
Cominciamo con questo, dai, che in effetti è il più grosso evento di, diciamo così, la primavera, anche perché questo rito ha un significato che va oltre quello che è il rito stesso, cioè in realtà di significati ne ha molti. Diciamo innanzitutto che con questo rito noi abbiamo costruito uno schema di ritualità ieratico, diciamo così, di sacerdozio, comunque di magia, di stregoneria pagana, che è alla base di quello che è il paganesimo politeista. Cosa significa fare dei riti nel paganesimo politeista, dei riti pubblici, dei riti collettivi? Ogni pagano, ogni persona ha il suo percorso di conoscenza, il suo percorso di arrivare nei confronti della vita, di afferrare il luminoso che c'è nel mondo, di afferrare quelle che sono le relazioni fra lui e il mondo. E questi sono soggettivi, cioè ogni persona ha il diritto di questo, è il suo e nessuno ha il diritto di toccarlo. Però c'è un'esigenza perché noi siamo persone sociali, cioè c'è esigenza di porre quelle che sono le basi comuni sulle quali partire per sviluppare ulteriormente la propria soggettività. E il rito in realtà ha questo significato, cioè il mettere insieme delle forze soggettive, personali, di energia, di capacità di vedere la vita rispetto al mondo come insieme di persone. Naturalmente come insieme di persone non possiamo... trovare dei minimi comuni denominatori nella soggettività diversa delle varie persone, allora ci si ferma a tutta una serie di principi, tutta una serie di elementi che siano comuni alle persone, che siano riconosciuti dalle persone e che siano importanti nella vita e che vadano proprio ad incidere su quello che è il luminoso, su quello che è il mondo in cui viviamo, proprio per far comprendere al luminoso, al divino, che noi abbiamo dei progetti all'interno della vita e attraverso questi progetti anche collettivi chiamare il luminoso, chiamare il divino a sorreggere i progetti delle singole persone. Noi come pagani politeisti siamo individui che costruiscono il Dio che cresce dentro di loro all'interno di un mondo fatto di dei, all'interno di un mondo luminoso, cioè di un mondo in cui ogni oggetto, ogni essere, ogni cosa che si presenta ha una sua essenza di numen, cioè ha la sua essenza divina. Per cui la relazione che noi costruiamo è una una relazione emozionale fra le nostre emozioni di esseri religiosi con le emozioni del mondo di esseri divini. Il senso del rito ha questo, cioè cercare questo minimo comune denominatore per fare questo. Naturalmente questo dà anche la magia, perché dà la trasformazione dei soggetti che vi partecipano, cioè i soggetti che partecipano al rito vengono coinvolti emotivamente e arricchiscono la loro qualità di energia proprio per i loro progetti personali. Questo è il senso generale del rito. Francesco.
Sì, beh, i riti che appunto noi pratichiamo, abbiamo scelto di praticare, sono quelli dell'equinozio d'autunno, dell'equinozio di primavera, del e dei solstizi. E anche perché appunto rappresentano dei cardini, e non ne rappresentano né solo un arrivo né solo una partenza, ma rappresentano un collegamento, un contatto, una trasformazione. Rappresentano degli eventi. Il fatto che appunto si siano scelti i riti come l'equinozio e il solstizio, che è il maggiore ricollegamento dal punto di vista astronomico, cioè col cambiamento climatico, con cambiamento anche delle stagioni, significa che nella nostra esistenza arrivano dei punti di passaggio, dei punti di arrivo che poi sono anche dei punti di partenza per altre cose. Che però nella vita appunto queste cose non si fermano, ma hanno una funzione ciclica, cioè nel senso che tutta la vita è dinamismo, è collegamento, è contatto. D'altronde esistono però dei momenti in cui questi contatti sono più forti, in cui la sensazione, la percezione, l'essere vicini è maggiore. Esiste quasi una forma di simbiosi tra l'individuo e il macrocosmo, vogliamo definirlo così, tutta la realtà che gli attorno. E il fatto che si seguano appunto dei quattro punti cardinali, cioè i quattro eventi stagionali dell'anno, significa che si è anche capaci di entrare sempre in contatto, in relazione, con tutti gli eventi maggiori dell'uomo, che sono al di fuori della realtà. Cioè non si sceglie di praticare un rituale o di compiere un rituale su cose inventate, ma su dei cicli che sono anche i cicli che ci sono attorno a noi, che sono determinanti, perché non possiamo nascondere quanto sia l'influsso del sole sulla nostra esistenza. Cioè non parlo solo di un influsso del tipo psichico, ma anche soltanto dal punto di vista biologico, cioè dal punto di vista più pratico, concreto. Non possiamo anche non nascondere l'importanza che ha il buio e la luce, di quanto si è discusso appunto tra questa trasformazione. Non esiste contrasto tra il buio e la luce, esistono delle fasi che possono anche essere chiamate grigie, esistono dei momenti in cui queste cose convivono, si scontrano, esistono dei momenti in cui la luce è maggiormente presente o minormente presente, ma questo avviene in tutta la vita dell'individuo. E la capacità dell'individuo di fronte all'oscurità o di fronte alla troppa luce non è mai quella di preoccuparsi, ma di trovare un collegamento, di utilizzarla, di saperla comprendere, di saperla toccare. E questo non è soltanto un rituale individuale, cioè nel senso che ognuno di noi è capace di questo o dovrebbe fare questo, a meno che non deroghi e non lasci andare alla sua umanità, alla sua natura. Ma questi sono rituali collettivi, anche nelle nostre società hanno dei cicli che sono stagionali e di conseguenza si cerca di creare questa simbiosi, di ripercorrere assieme alla, chiamiamolo, alla natura o al mondo che c'è attorno, i vari meccanismi, e si seguono appunto vari momenti. L'equinozio di primavera è l'equinozio proprio della nascita, proprio perché arriviamo alla fine dell'inverno e ricomincia la luce. Logicamente questo è l'arrivo di una stagione in cui si è meditato, in cui si è concentrati, in cui si è riflettuto, in cui si è stato nell'oscurità, però rappresenta anche la partenza verso il solstizio d'estate, che è l'apoteosi del sole, l'apoteosi della luce. E questo implica sempre un ricollegamento della nostra esistenza con la realtà che è lì attorno. E proprio per questo sono scelti la nascita, l'equinozio di primavera, come elemento più importante, proprio perché se noi abbiamo ben accumulato quello che abbiamo riflettuto, meditato, concentrato nelle stagioni fredde, nell'inverno, con la primavera, quello che noi abbiamo accumulato può fiorire, deve fiorire. E deve fiorire non soltanto perché la natura diventa più verde, ma anche perché la nostra esperienza deve imparare ad osservare attorno. Cioè nel senso, il fatto che la natura si risvegli o che si rimanifesti implica che anche noi dovremmo essere capaci di andare nel profondo delle nostre radici, del nostro animo, e soprattutto di non fermarsi là, ma di portarlo fuori e di osservarlo attorno, di percorrere, di stare assieme, di essere vicini alla realtà che c'è attorno, ad osservare la realtà. E la primavera, appunto, la nostra primavera rappresenta la nascita, e noi dobbiamo vivere sempre anche in armonia con questo, perché noi non siamo staccati, separati o divisi dal mondo. Noi diciamo facciamo i riti seguendo le stagioni perché perché l'uomo non può prescindere dal rapporto con tutto quello che gli attorno, che può essere le varie sfaccettature del mondo della natura, ma anche gli individui. Perciò c'è la necessità di rapporti, di riti collettivi, e l'equinozio della primavera ha questa valenza e questa possibilità. Permette di creare dei collegamenti, permette di avere delle intuizioni, permette di comprendere meglio e di meglio utilizzare l'energia e la luce che si circonda.
Comunque questo praticamente è la chiusura, questo rito, diciamo così, la chiusura del ciclo che va a definire quella che è la ritualità che stiamo costruendo, cioè sta ponendo la base per il futuro, Francesco. Questo è di un'importanza eccezionale già in se stessa, cioè io questo rito lo vado a fare da solo, no? Cioè nel senso che è talmente importante questo rito che va a concludere effettivamente un ciclo di costruzione rituale. E niente, io qui ho tutto il testo, però il testo è abbastanza lungo e porterebbe via un tempo. Che dici, Francesco?
No,
lo leggiamo tutto quanto. E tutto il testo è stato praticamente pubblicato sul sito dell'Equinozio, cioè sul sito Collegio dei Sali, no? Dove ho messo sia gli inni che recitiamo, che vi ho già letto nella trasmissione precedente, sia pomeriggio sia sera, e il testo che vi sto per leggere adesso. Sul Collegio dei Sali è stata aperta una pagina, Equinozio di Primavera, che Francesco ha lanciato da una parte, Franco ha lanciato da un'altra parte. Fatalità, è stata messa il giorno prima che passassero i motori di ricerca Google e Virgilio, per cui Google e Virgilio l'hanno già lanciata. Insomma, questa pagina sul rito dell'equinozio di primavera sta già facendo un po' il giro del mondo, ha già avuto più di 100 visite, tanto per essere chiari, insomma, ed è in pochi giorni, cioè in 3-4 giorni, insomma. E sta diventando anche abbastanza importante come punto di riferimento. Anche abbiamo visto che anche i Vicca lo hanno lanciata come pagina, cioè anche altri gruppi, diciamo così, religiosi l'hanno lanciata, per cui effettivamente è un punto di arrivo. Quello che vi sto leggendo è la presentazione del rito dell'equinozio di primavera. E lo trovate, ripeto, su internet, ve lo potete anche scaricare, se volete.
Dobbiamo appunto ringraziare che tutti quanti i gruppi più grossi della Vicca, esatto, hanno tutti quanti pubblicato senza nessun problema, anzi ringraziandoci, c'è l'annuncio appunto di questo rituale. Addirittura qualcuno ha fatto di più, ha detto: questa è la locandina della Federazione Pagana per quanto riguarda il rituale del equinozio di primavera. E questo significa anche che il mondo Vicca comincia a comprendere l'importanza dei riti e soprattutto comincia anche a avere una visione più larga,
esatto,
che di tutte le realtà che sono in Italia, che sono sincere, oneste e che lavorano per una visione religiosa alternativa, devono lavorare, non dico assieme, ma collaborare.
Esatto.
E questo qua è un indice positivo, proprio perché significa che anche tutta l'attività di calunnia che moltissimi hanno fatto è stata fatta per niente e soprattutto ricadrà su di loro l'attività di calunnia.
Già le stanno prendendo le scopolate, non c'è problema, Francesco, non c'è problema. Il problema è vero che quando il Vaticano viene a dire che in Europa c'è questa insorgenza del paganesimo, noi se facciamo due conti fra tutti i gruppi in internet, ci sono circa un migliaio di iscritti, grosso modo, mille qualcosa, il che significa che ci sono mille persone che attingono da fonti pagane, e se si calcola che ognuna di queste persone ne conosce minimo altri 10 e altri 20 fra posti di lavoro, noi abbiamo che in Italia minimo 30 o 40 mila persone si interessano, hanno ascoltato, hanno sentito cose del paganesimo che magari prima neanche sapevano che esistesse. Infatti ti ricordi la giornalista che è arrivata da Roma, ha detto: cavoli, sto paganesimo sta crescendo da tutte le parti, ma non sappiamo perché, non si sa perché. E dopodiché ha scoperto il perché, ha scoperto le nostre centinaia di pagine che abbiamo in internet, da cui praticamente tutto il mondo sta attingendo, insomma.
Sì, ma anche la cosa che è più importante è che questo evento rappresenta anche per il mondo Vicca un salto notevole di qualità, perché anche loro hanno compreso che la visione religiosa è essenziale, non è più la mania americana della Vicca solitaria, che uno se ne sta lì col calderone a fare qualche intruglio, ma che in realtà la Vicca e il paganesimo sono qualcosa di più profondo, di più esistenziale, soprattutto sono una qualcosa di religioso che non è individuale, che non è singolo e che non sta chiuso nella vita delle persone, ma che può essere esterno e che deve essere esterno e che deve cercare di imporsi o di manifestarsi o di organizzarsi o di dirigere anche la società. E questo è un salto di qualità notevole, d'altronde è l'equinozio di primavera e rappresenta la nascita.
Esatto. Sì, ma in effetti mettendo anche su internet i nostri riti, no? Cioè i riti che facciamo e le definizioni dei riti, cioè quello che chiaramente come abbiamo potuto, perché facciamo quello che possiamo, ha seminato molto coraggio, cioè nel senso che c'era un tentativo da parte dei cattolici di certe organizzazioni di cui ve ne ho già parlato qui per radio, se volete facciamo nomi, cognomi, indirizzi. No, indirizzi no. Ma comunque sta di fatto che questa organizzazione, uno degli obiettivi che loro avevano era quello di intimidire in tutti i modi possibili e immaginabili chi praticava religioni diverse, un sentimento diverso per il mondo, in modo di costringerlo alla clandestinità, cioè a non manifestare il suo sentimento religioso, a non manifestare i suoi riti, a non manifestare le sue idee, perché andavano a diffamarlo, infamarlo, cercando di dargli intenzioni diverse di quello che manifestava, in modo di impedire che le sue idee scorressero. E qui nel Veneto abbiamo un bel po' di organizzazioni di questo tipo, e poi per radio ormai ve ne ho fatte, perché è stato fin dal primo giorno che siamo qui in radio che ci siamo scontrati.
Sì, beh, basta pensare, per dare un esempio, che i nostri amici del Pagan Pride di Roma, che io avevo parlato con loro ad ottobre, e loro dicevano: vedremo di organizzare soltanto il Pagan Pride in vicinanza dell'equinozio d'autunno. Adesso appunto ho visto ieri sera che è stato già pensato di fare qualcosa anche a luglio,
sì, esatto.
Che vuol dire, cioè, che anche loro hanno compreso e che esiste uno spazio, che esiste un interesse, che esistono delle persone che comprendono la valenza religiosa delle cose.
E il senso di seminare il coraggio. E questo è stato per noi importante, perché questo è il nostro lavoro, mio e di Francesco, e ce lo prendiamo tutto questo, ragazzi, ci siamo fatti anche un mazzo nome differente e abbiamo seminato un po' alla volta, giorno dopo giorno, il coraggio di essere se stessi, che è la prima dote che deve avere un pagano politeista, perché un pagano politeista prende le ragioni della propria esistenza da se stesso, non da un ente esterno, da giustificazione o da una verità rivelata, ma da ciò che lui ha dentro il cuore. Per cui se non arma questi sentimenti, se non arma questa capacità di manifestarli nel mondo, chiaramente non è là che viene a cedere il paganesimo, il suo essere in pratica persona religiosa. Per cui il coraggio di essere se stessi, che in fondo è un coraggio del pirla, cioè in realtà il mondo è vero che ti minaccia, ti ricatta, ti fa, però non accendono più i roghi, capito? Cioè, sì, è vero, sappiamo che quelli che vogliono il crocifisso vorrebbero riaccendere i roghi, questo lo sappiamo, cioè non hanno dignità sufficiente, non hanno idee, non hanno manifestazione religiosa, mancano di cultura, cioè praticamente sono la roba più bassa e più squallida che esiste in un sistema sociale, questo lo sappiamo ed è per questo che vogliono il crocifisso, perché mancano di dignità morale, mancano di dignità di essere persone, mancano di senso civile, mancano di senso civico, e questo è il porto squallore. Sappiamo che ci sono queste persone, però in realtà nessuno sta accendendo roghi, per cui se noi siamo il prodotto di chi è stato bruciato sui roghi o di chi è stato massacrato, come noi potremmo onorare quelle persone se noi che adesso non veniamo più bruciati tiriamo dietro il culo? Domanda, lo so, è molto pittata, però rende bene l'idea, è questo che mi interessa. Va bene, va Francesco.
Sì.
Il rito dell'equinozio di primavera, cura della Federazione Pagana. Non vorrei che qualcuno equivocasse sul senso magico dei rituali. I riti che organizziamo sono delle vere e proprie azioni magiche, il cui scopo è da un lato finalizzare l'attenzione e l'intento dei partecipanti e dall'altro chiamare le forze del mondo la loro attenzione affinché allineino i loro intenti ai nostri. Il rito è una manifestazione collettiva in cui i partecipanti fondono la propria attenzione e armonizzano i loro intenti, che in questo caso è la partecipazione alla costruzione della vita, del futuro, all'interno di un mondo che alimenta i propri intenti e che pertanto manifesta attenzione a quanto può favorire i propri intenti. Posso ritenere che non tutte le persone che partecipano al rito abbiano familiarità con gli dèi del mondo e con gli dèi che noi citiamo negli inni che abbiamo scelto. Questa è l'unica cosa che ci, l'ultima cosa che ci interessa. Tutte le persone che partecipano alla nostra attività hanno passioni, tensioni, desideri, potere di rappresentazione di se stesse nella vita. In altre parole, manifestano nella loro esistenza le qualità e le azioni nelle quali noi vediamo l'espressione degli dei del mondo. E loro stesse, quando pensano che in quell'azione hanno manifestato un aspetto del loro divino che trova riscontro nel divino soggettivo del mondo, sono pervase da una forza che le spinge ad andare oltre, ad osare, ad affrontare ciò che prima incuteva loro paura o timore. Prendiamo il discorso degli inni che arbitrariamente io ho scelto per il rito. Nell'inno a Zeus è indicata l'attività di Rea per far nascere Zeus e proteggerlo dall'oblio del tempo, dall'essere mangiato da Crono. E come nel manifestare questo intento il mondo accorre, il mondo nelle sembianze delle ninfe, dell'ape, della capra, della terra che si sgrava delle acque, i cureti, i coribanti. C'è in quest'inno l'essere femminile, l'essere umano femminile che manifesta la vita e ne protegge la costruzione del futuro. Non è forse un'azione che dovremmo sempre tenere presente nel nostro essere persone religiose, pagane e politeiste? Nell'inno a Pan ci sono vari aspetti del comportamento di Hermes che dobbiamo sottolineare, come corteggia Driope, come protegge il figlio quando la madre fugge e come Driope, che come simbologia del mortale si ferma alla forma apparente, abbia il diritto di fuggire, mentre Hermes non vede la forma del figlio, ma la qualità del divino che il figlio esprime e accorre veloce. Non sono forse azioni che dovremmo sempre tenere presenti come pagani politeisti? Nell'inno ad Atena c'è la nascita della dea col giavellotto in mano, che minaccia Zeus stesso, non solo l'essenza stessa dell'Olimpo, ma la ragione fondamentale della sua nascita. Una minaccia che non è finalizzata alla sopraffazione, ma alla riaffermazione di se stessi. E non è forse un'azione che dovremmo sempre tenere presente come pagani politeisti? Nell'uscita dell'anima verso la luce del giorno viene ribadito il principio, in forma egiziana, dell'inno omerico ad Atena. Solo che qui si tratta di un individuo che pretende di essere riconosciuto come un dio e continua la propria sequenza di mutamenti e rivendica davanti all'infinito quanto egli ha manifestato, quanto egli ha rappresentato, quanto egli ha meritato nel corso della sua esistenza. Si tratta della qualità del giavellotto di Atena. Il giavellotto con cui Atena minaccia Zeus altro non è che la somma di tutti gli sforzi strategici che gli esseri figli di Era hanno fatto nella loro esistenza. Ed è con quel patrimonio di potere che un essere umano ha costruito nel corso della sua esistenza il giavellotto con cui minacciare gli dèi, o la determinazione, se preferiamo, con cui si presenta l'essere umano il cui corpo fisico muore, il corpo luminoso pretende di essere accolto nel nuovo mondo. Non sono forse un insieme di principi che dovremmo sempre tenere presente come pagani politeisti? Parliamo del Carmen Saliare. E quanto ci è rimasto degli antichi di Roma. E quando dico degli antichi di Roma, in questo caso mi riferisco agli antichi, tanto antichi che già nel V secolo avanti Cristo non si conosceva il significato del Carmen. Che forse un bambino che nasce e conosce il senso dell'esistenza nella sua fase fetale, che forse il nuovo, inteso come relazione degli uomini col mondo, non è generato dal vecchio, che precedette il presente come una trasformazione precedette il presente come una trasformazione continua. Che senso potremmo dare alla frase dell'uscita dell'anima alla luce del giorno attraverso le mie numerose nascite, se non che il presente è generato da quanto lo ha preceduto, e ciò che sta nascendo nei riti che noi facciamo non è forse il nuovo? E il nuovo che nasce onora e rende omaggio a quanto lo ha generato, ma è pronto a puntare al dosso il suo giavellotto se il vecchio tenta di imporsi anziché camminargli a fianco. Ne gioì saggio Zeus. Noi onoriamo ciò che fu ed agiamo nel presente per costruire ciò che sarà. Non sono forse dei principi che dobbiamo sempre tenere presenti come pagani politeisti? L'inno al serpente è una visione cosmologica della vita, significa molte cose, ma lascia le persone cercare il significato che vogliono. Una sola cosa mi interessa in questo momento sottolineare dal punto di vista della stregoneria. Quando un popolo è in pericolo e sta per essere annientato da, fra virgolette, preponderanti forze nemiche, al suo interno nascono gli eroi, Chi sono gli eroi? Tutti coloro che mettono in atto delle azioni. Quelli che fuggono, quelli che disertano, quelli che restano, quelli che si fanno ammazzare per resistere, quelli che fanno ammazzare altri per resistere o per sopravvivere. Vedo che già nasi che storcono e bocche schifate. Io parlo di stregoneria, che si sviluppa nell'arco di molte generazioni. Chi è fuggito ha sottratto se stesso reputando che la situazione attuale non era salvabile. Quelli che disertano hanno salvaguardato la possibilità di costruire la vita nonostante la presenza del nemico. Quelli che restano hanno scelto di vivere nonostante tutto. Quelli che si fanno ammazzare hanno deciso che forse c'era una possibilità. Quelli che hanno fatto ammazzare gli altri ritenevano che fosse l'unico modo per salvare il salvabile. Tutti questi comportamenti sono stati quelli che sono stati messi in essere quando è arrivato il cristianesimo e ha cominciato a macellare i popoli per imporre il suo Dio. Nonostante le vostre bocche schifate, erano tutti eroi. Dopo una generazione, i loro figli, ovunque vivano, sono il fiore della vita. Questo è il serpente. È la vita che si fa strada nelle infinite condizioni oggettive in cui si presenta. La vita è intesa come germinazione e trasformazione del luminoso che noi chiamiamo Dei. È la nascita e la vita che si sviluppa sempre e nonostante tutto. Non sono forse dei principi che dobbiamo sempre tenere presenti come pagani politeisti? Ed ora parliamo dell'organizzazione materiale e rappresentativa del rito. L'accensione del fuoco rappresenta la ricerca della conoscenza, l'accensione della consapevolezza delle persone, della necessità di manifestare se stesse. Il fuoco si manifesta, vive, arde, si alimenta e si spegne. Forse che la nostra esistenza è diversa, o forse non dovremmo essere consapevoli che prima o poi ci spegneremo? Il girare attorno al fuoco è un antichissimo rituale che, al di là della simbologia, ha le peculiarità di concentrare in un vortice l'energia dei partecipanti attraverso la loro attenzione e il loro intento. Il fuoco è un'entità consapevole, capace di rendere uniti gli intenti di chi vi gira attorno. Parliamo del rumore. I suoni è un modo per variare l'oggettività nella quale siamo immersi e chiamare gli enti del mondo a partecipare a quanto facciamo. Non si tratta del solo suono, ma del fatto che il suono porta a noi stessi, la nostra attenzione e il nostro intento. Nel rito dell'equinozio di primavera c'è un intento ulteriore, fermare il tempo. Fermare il tempo è un concetto delle antiche religioni. Crono che viene fermato dai cureti affinché non diventi consapevole che sta per nascere il figlio che lo detronizzerà. Fermare le trasformazioni degli enti del mondo affinché gli enti del mondo siano consapevoli che noi esistiamo manifestando i nostri intenti. Mentre nel solstizio d'estate il passaggio in mezzo ai fuochi simboleggia i partecipanti al rito sono passati tutti più volte fra i fuochi, che simboleggia la fusione fra il fuoco che arde dentro di loro e il fuoco della vita che arde dentro ogni essere, nell'equinozio di primavera simboleggia la nascita degli individui. La nuova nascita non è intesa come nascita, ma non solo almeno come nascita, ma anche come trasformazione soggettiva dopo ogni decisione soggettiva presa in relazione al mondo nel quale stiamo vivendo. È la primavera che decide il nascere, è Persefone che decide di uscire dall'Ade, è il noi stessi che sgorga dopo che noi abbiamo deciso questa o quella cosa. Parliamo del cerchio di candele che costruiamo esternamente al rito? Quando mai, nella disperazione della vita, non esiste almeno un lume che ci indica da dove uscire? Quando mai non avremo un perché che ci indica l'intento per cui stringere denti e pugni? E noi avremo sufficiente potere e sufficiente velocità per afferrare l'opportunità che si presenta? Le candele sono dunque le opportunità che il mondo ci offre, le opportunità che gli dèi manifestano nei nostri confronti. Quale padre o quale madre dirà a suo figlio: fa del tuo meglio oggi, attrezzati, fornisciti di strumenti al fine di afferrare al meglio le opportunità che nel futuro si presentano, lavora oggi. Il rito collettivo si conclude con il cerchio di ringraziamento nei confronti di chiunque ha partecipato, capitalizzando con gli altri la propria attenzione, la propria energia e il proprio intento. Ringraziamo noi stessi e gli dèi del mondo che si sono compiaciuti di assistere e diffondere con noi i loro intenti. Quando il cerchio di ringraziamento è concluso, l'energia dei presenti rimane sul luogo, a disposizione di chiunque. Per questo motivo ogni persona che ha partecipato al rito ha il diritto di esprimere quanto egli chiede, egli intende e quanto egli desidera per portare a termine i suoi progetti personali. Così può mettere in atto i propri rituali personali al fine di raggiungere i propri intenti. Può usare quell'energia e quell'attenzione per alimentare le proprie azioni e dar sbocco ai suoi desideri e alle sue tensioni. Là abbiamo chiamato gli dèi per i grandi progetti, ma i grandi progetti si alimentano attraverso i progetti individuali e anche questi noi vogliamo che vadano a buon fine. In fondo, a volte è sufficiente che le forze del mondo mettano un atomo della loro energia nella nostra attenzione e noi siamo in grado di afferrare la candela che ci serviva nel momento in cui ci serviva, un atomo, in cambio di un progetto d'esistenza che altrimenti il soggetto che lo mette in atto è il mondo in cui il soggetto vive. No, scusate un attimo, riparto la frase. Un atomo in cambio di un progetto d'esistenza che altrimenti il soggetto che lo mette in atto è il mondo in cui il soggetto vive. Un ottimo scambio, qui forse ho saltato qualcosa. Sia per dei uomini che per dei forze del mondo. Nessuna supplica, ma reciproco mutuo scambio. Questo è il senso del rito dell'equinozio di primavera. Sia gloria agli esseri umani che vi partecipano, sia onore agli dei che vi assistono alimentandolo con la loro energia. E questo è tutto per il rito dell'equinozio di primavera.
Bene.
Questa è la descrizione che è stata messa in internet. Naturalmente il rito comincerà verso il tramonto, non è importante il tramonto, l'ora esatto, è soltanto un punto di passaggio, sempre fra il giorno e la notte. Comunque io arriverò abbastanza presto, arriverò sul posto penso già verso le 15, comincerò a dare un'occhiata, comincerò a preparare tutto quanto. E poi mano a mano insomma arriveranno le persone. Se qualcuno arriva prima mi dà una mano a preparare, insomma, ecco, questo. Anche perché ci sono da accendere quante candele?
Io ne ho già 50 da portare.
Io ne avrò più o meno, forse qualcuno ne ha di meno, naturalmente invito le persone a portare candele e per fare musica stavolta invito le persone a portare musica molto cacciara, molto cacciarona, nel senso che anziché portarsi strumenti magari anche belli da suonare, portarsi magari la pignatta col martello, perché praticamente l'idea sarebbe quella di imitare il suono dei cureti, il suono alla nascita di Zeus. Ecco, questa è l'idea della rappresentazione del rito, che non ha niente a che vedere con le manifestazioni che si fanno con le tece, però siccome sarebbe da battere spade e scudi, se io vado in giro con una spada magari qualcuno dice questo non è molto per l'acquale, per cui non vado in giro chiaramente con una spada, non vado in giro con scudi. Poi quello apparteneva a una certa epoca, in questa epoca si può fare la stessa cosa anche con una pignatta, ma dico una pignatta tanto per dire qualcosa, insomma, ecco, anche con un bidone se qualcuno volesse, cioè qualcosa molto cacciarono che ha quella funzione, cioè ha quel richiamo, diciamo così, storico, visto che facciamo sempre i cerchi con la musica, Francesco.
Sì, beh, a parte che per la spada non si fa ancora, purtroppo non si fa tempo a farle arrivare le spade, però penso per l'anno prossimo non ci sono problemi per le spade.
Sarà che i Sikh hanno avuto i problemi perché loro si portano sempre il coltello, no? E sì, anche i bambini si portano il coltello e i bambini chiaramente a scuola col coltello si possono, beh, basta sigillarlo nella plastica.
No, a parte quello c'è un discorso che tu lo consideri come oggetto rituale religioso, di conseguenza la funzionalità è ben diversa.
Sì,
insomma.
Vabbè, ma capisci, un ragazzo di 10-12 anni che va a scuola con un coltello, sì, è vero che è rituale, però insomma può anche creare pericolo.
Cioè, sì, no, beh, dico, se tu lo usi soltanto in ambito religioso, o delle cerimonie, certo, o dei riti, ovvio. Cioè, la cosa appunto non ha grandi problemi, certo. Insomma. Comunque penso che per l'anno prossimo non ci siano problemi per le spade, perché quest'anno purtroppo
c'è un no, vabbè, la rappresentazione sarebbe sono le danze dei cureti e vabbè, discorso. No, va benissimo anche, cioè comunque va bene, quella è l'idea di chiamare. Se, vabbè, Francesco, scusa.
No, termina pure.
Se vedete il ciclo che abbiamo fatto dei riti, chi ha partecipato ha visto che abbiamo usato anche quasi tutti i sensi, no? La vista, l'udito, l'olfatto e il gusto, li abbiamo usati tutti. Dov'è che abbiamo usato il gusto? Beh, al rito del solstizio d'inverno. Quello è il regno del gusto. va bene, per cui vedete un po' voi insomma com'è il ciclo. Vai Francesco.
Sì, beh, ecco, una cosa che io vorrei ricollegarmi, appunto Claudio parlava, esistono tre divinità fondamentali per quanto riguarda il discorso della nascita. E io volevo appunto ricollegare queste divinità che sembrano relegate all'interno di un rito, in realtà come divinità che hanno un influsso, una potenza, una manifestazione, un'evocazione enorme nella nostra realtà. E voglio appunto parlare di Hermes, Zeus e Atene. Se noi appunto pensiamo, l'abbiamo detto, ripetuto, che Zeus rappresenta la parte aerea, l'atmosfera nel senso più lato, basta pensare che nella nostra cultura, nella nostra società o civiltà, quanto è importante ad esempio la qualità dell'aria. Cioè, nel senso, noi abbiamo a livello mondiale che dobbiamo affrontare il problema dell'atmosfera. Siccome ne abbiamo una percezione dell'atmosfera come un qualcosa di distrutto, di che può essere distrutto, e non siamo capaci di percepirla come una realtà che vive, che è una sua dimensione, noi siamo sempre in contrasto con questo, abbiamo problemi con questo, e d'altronde tutti noi sanno, basta aprire i giornali, ascoltare i telegiornali, vederli, fare informazioni, che l'atmosfera è un qualcosa di fondamentale, che continua a manifestarsi, che continua a riemergere, a ricordarci questo, e d'altronde per noi pagani l'atmosfera, avendo un suo significato vitale, magico e di divinità, i nostri rapporti sarebbero diversi. Claudio ha parlato anche di Atena che sorge e con la sua lancia addirittura attacca anche Zeus. Beh, Atena rappresenta, dal punto di vista concreto della nostra società, rappresenta la tecnologia, l'informatizzazione, la capacità tecnologica. Noi vediamo ormai che quasi la tecnologia prende una vita a sé stante, una vita indipendente, quasi svincolata, quasi che si ribellasse a noi. È quasi che noi siamo incapaci di evocare Atena, e questa prende una sua dimensione, prende una sua strada addirittura contro di noi. Questo perché? Perché logicamente non siamo capaci di percepire, o di vedere, o di sentire, o di riconoscere le divinità che si manifestano. Ma pensate ad esempio Hermes. Hermes è il dio della comunicazione, dell'informazione, della notizia, della voce che circola, del trasporto delle cose, perché pensate soltanto alla nascita di Pan. Hermes che prende Pan e lo porta a vedere nell'Olimpo. E la nostra società è una società fatta principalmente sul concetto di Hermes, quello della comunicazione, della velocità della comunicazione, perché pensate internet, cosa significa internet con la possibilità di farci ricordare le notizie. E non è forse internet il nome tutelare di internet Hermes, che è la velocità dell'informazione? È certo che se noi viviamo le cose come cose, e non come un'anima.
E anche proprio da radio. Sì. L'informazione attraverso la radio.
Sì, però sai, Hermes è sempre più veloce. Sì. Ha sempre bisogno di aggiungere velocità, non è mai fermo. Cioè, nel senso che non è statico, non è che quando arriva a una velocità, questa velocità è sua ferma. Non esiste nulla di assoluto. Si può fare di più, si può essere più veloci, si può essere più rapidi, si può essere più fulminei. E se la nostra tecnologia va in questo senso, la nostra informazione va in questo senso, la mole dell'informazione, ma logicamente questo può essere utilizzato solo se siamo capaci di comprendere la realtà complessa, molteplice e multiforme che c'è attorno. E di conseguenza, come vedete, un rito che evoca delle divinità, che ricorda delle divinità, che vive con alcune divinità, queste divinità non si fermano nel rito, ma anzi ci ricordano che queste divinità non sono nel passato, non sono in una mitologia statica, non sono all'interno di un teorema di mitologia, ma sono presenti in ogni secondo della nostra esistenza, vivono con noi anche se noi non siamo in grado o non vogliamo riconoscere come divinità.
Come vedete, ci potrebbe scrivere un trattato solo sull'interpretazione di tutti gli aspetti possibili e immaginabili. In realtà è effettivamente una cosa che stiamo facendo che ci sta un po' stupendo anche a noi, cioè sta un po' superando quelle che sono, cioè tutto sommato noi non è che facciamo dei grandi progetti, Francesco, noi facciamo quello che sentiamo, no? E si sta rivelando in realtà dei progetti sempre più grossi, insomma. D'altronde questo è che ci spingono gli dèi, non ci dicono niente questi bastardi.
Sì, ma d'altronde sai, ma la comunicazione da noi non è solo verbale, cioè è la nostra cultura un po' intossicata dal monoteismo che pensa che soltanto la parola sia veicolo di informazione, di notizie, di cose. In realtà noi sappiamo che tutte le realtà, che ogni singolo elemento, ogni singola caratteristica ha una sua forma di comunicazione. D'altronde, cioè, noi diciamo, non diciamo Hermes comunica qualcosa tramite questo sistema, comunica tramite tutti i mezzi che sono possibili, crea dei luoghi deputati alla comunicazione, perché una carissima ascoltatrice mi ricorda sempre che la prima volta che ci ascoltò si mise a ridere della nostra trasmissione perché dicevamo che i crocicchi erano sacche ad Hermes. Per noi questo significa che Hermes crea dei luoghi, crea dei crocicchi, ma questi crocicchi non sono soltanto i crocicchi fisici delle nostre vie, ma un crocicchio è anche, che io dico, il crocicchio sacro ad Hermes. E un ascoltatore intercetta questa frase, questo è un nuovo crocicchio che Hermes crea, cioè nel senso che non ho, il letteralismo è la cosa più pericolosa,
sì,
prendere le cose alla lettera, cioè dire come andiamo fuori, quell'incrocio davanti alla radio è un crocicchio sacro a Hermes, anche quell'incrocio è sacro a Hermes, ma non è solo quell'incrocio.
Certo. È anche l'incrocio dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti, il nostro modo per, di respirare il mondo. Cioè il crocicchio, la comunicazione in realtà si può visualizzare con degli elementi fisici, ma sono anche elementi psichici, elementi emozionali. La scienza ha scoperto che non esiste soltanto l'intelligenza razionale, ma esiste l'intelligenza emozionale e l'intelligenza intuitiva.
Cioè,
e altri crocicchi, no? E piano su piano di un piano di intersecazione di piani all'infinito, e ogni volta si sceglie, ogni volta si fa, si agisce.
Sì, ma un'altra cosa che appunto dicevamo del rito è quello di fermare il tempo, e qualcuno può dire fermare il tempo è una cosa incredibile, perché noi siamo abituati sempre a vedere la realtà come un orologio che scatta tic tic tic. In realtà non è vero, perché il tempo in alcune cose non esiste. Pensate soltanto al fatto del collegamento che abbiamo fatto Hermes, un cantore migliaia di anni fa nell'antica Grecia, l'inno omerico a Hermes, parla di Hermes che porta Pan in Olimpo. Lui ha chiaramente una percezione fisica, concreta, tangibile, vissuta della cosa. Scrive questo, lo mette, e queste sue frasi, dopo migliaia di anni, non sono trascorsi migliaia di anni, ma non è trascorso niente, perché noi stessi siamo in grado di ripercorrere quella...
E se lui non le avesse scritte, noi le avremmo riscritte in maniera diversa. Infatti sto scoprendo che tanta gente dice delle cose che non lo sapevo. Cioè, in realtà peschiamo tutti da un grandissimo serbatoio, che è il serbatoio della vita, e naturalmente lo peschiamo con le nostre forze, lo interpretiamo, e poi lo trasmettiamo ad altri. E gli altri, a loro volta, pescano altre cose e lo ritrasmettono. È la soggettività delle persone che è proprio del pagano politeista, cioè che non ha la verità, ma va a pescare da questo immenso mare che ci circonda, questo immenso mare sconosciuto in cui si è riversato tutto ciò che è esistito e tutto ciò che in potenza viene a costruirsi, e ogni persona pesca e mette il suo, pesca e mette il suo. E questo in fondo è il coraggio.
Sì, ma quando Omero scrive che Hermes porta Pan all'Olimpo, non l'ha scritto 2000 anni fa, 3000 anni fa, 5000 anni fa.
Lo sta scrivendo adesso.
Lo sta scrivendo adesso.
In questo momento.
Cioè, questo è una e questo significa fermare
qui,
il tempo.
Qui nasce il concetto dell'eterno presente, che fa parte del mito, però non divaghiamo oltre, fermiamoci qua.
E poi appunto dicevamo il questo del suono. Il suono non è soltanto la nostra voce o le nostre parole. Il suono sono anche quelli che noi chiamiamo i rumori. Ma il suono sono anche le melodie, e anche il vento, e anche il flusso del vento che è un suono. Questo suono noi non dobbiamo crederci, nessuno di noi ha bisogno di credere nel suono del vento. Stiamo ad ascoltarlo, a sentirlo, a percepirlo, vediamo cosa ci porta. Il suono non è una cosa a cui deve essere creduto, ma è un qualcosa che deve essere percepito, è una cosa che si trasmette, ma il suono è un qualcosa che trasmette informazioni al di là di un corpo materiale come il nostro. Di conseguenza noi siamo in grado di comunicare con tutte le cose che sono attorno a noi tramite il suono. Quanti di noi rimangono affascinati dal suono delle cascate? Ed è un suono, è una melodia. In realtà lì è un'anima, l'anima della ninfa che si comunica. E lì abbiamo due cose. abbiamo l'immagine che comunica a un nostro senso, ma il suono comunica qualcos'altro che noi poi non saremo neanche in grado di tramutare tramite il verbale, certo, tramite il linguaggio.
Però trasforma le nostre emozioni, e questo è, questa è una cosa veramente grande, perché dopo sono le nostre emozioni che costruiscono il linguaggio, fanno quello che possono, ma dopo sono loro, cioè il nostro percepire il mondo che costruisce il nostro linguaggio, non viceversa.
Ma questo dimostra che esistono infiniti modi di comunicazione, infiniti modi di vivere e di percepire l'esistenza, la realtà, ma infiniti modi di essere vicini alla realtà o dentro la realtà, ma mai di porsi fuori dalla realtà. Cioè, noi dobbiamo essere all'interno di questo mondo, non possiamo star solo ad ascoltare i suoni, ma dobbiamo anche essere generatori di suoni. Non dobbiamo porsi del problema del tempo. Sappiamo che il tempo è una cosa, una condizione biologica nostra, una condizione individuale della nostra materia, ma in realtà quello che compie la nostra vita compie qualcosa che va al di là di ogni tempo. Che poi uno scelga di essere stupido, di annientarsi, è un problema suo, noi non andremo certo a salvarlo. Però significa che chi compie una cosa diversa deve essere attento a tutte le realtà. Per questo la mitologia ci ricorda sempre che ci sono molteplici nascite. Il perché si pone il fatto che le divinità continuano a generare, cercano, desiderano i figli? Perché tutte queste divinità se ne prendono cura? Perché tutte queste divinità sono bambine, sono seguite, vengono cullate, ci sono le ninfe che se ne prendono cura? Perché noi dovremmo essere a cullare, a seguire e a far crescere ogni caratteristica della nostra esistenza, ma ogni caratteristica della nostra esistenza non è soltanto individuale, è anche collettiva. La società in cui viviamo è un qualcosa che deve essere fatta crescere, qualcosa che deve essere cresciuta secondo certe direttive, non è un qualcosa che è una legge in se stessa, siamo noi con le nostre esistenze che modifichiamo questa situazione, questa realtà, che modifichiamo le percezioni, e perciò noi non abbiamo solo la responsabilità individuale, abbiamo anche la responsabilità collettiva, abbiamo una responsabilità anche di non percepire quello che c'è attorno, ma se chi non percepisce questa realtà, non è questa realtà si fermi, si può anche scatenarli contro, la può anche annientare, cioè esistono sempre infinite situazioni, perché noi non siamo unici e non siamo né al centro né gli unici detentori, perché il problema è sempre le persone abituate al monoteismo, il Dio creatore che proietta sugli altri quello che lui vuole. E una caratteristica psicologica che il monoteismo ha fatto è questa, nell'essere incapaci di percepire che ci sono cose che hanno una loro nascita. Il fatto stesso che la mitologia ci dica le divinità nascono in maniere diverse, in maniere molteplici, il fatto stesso che ci ricordi che Atena nasce dalla testa di Zeus.
Dal punto di vista è assurdo. A parte il fatto che qualcuno va a raccontare che qualcuno è nato da una vergine, da una figlia vergine, ma quello è un po' assurdo, quello è veramente assurdo. Questo invece è simbolico, cioè la nascita di Atena dalla testa di Zeus non è un assurdo, ma è un legamento di tutta una serie di simboli che si attaccano l'uno all'altro proprio nel venire in essere dei soggetti. Tutti nasciamo dalla testa di qualcosa.
Ma anche perché nel mondo non nascono mica soltanto gli uomini. Cioè, certo. E nascono infinite cose che sono diverse da noi dal piano della struttura, della forma, della sostanza, dal modo della sensibilità. Di conseguenza, certo, se noi pensiamo che gli unici che nascono perché creati da un Dio sono gli uomini, certo, pensare che Atena nasca dalla testa di Zeus può sembrare assurdo. In realtà noi sappiamo che non ci siamo solo noi, che siamo circondati da infinite divinità e che ognuno ha una propria caratteristica. Se poi non le riconosciamo come divinità, certo, noi ci limitiamo a concepire la nascita dell'uomo e basta.
Sì, esatto. E in effetti tutto il mito antico, tutto quello che è, parla praticamente della vita, ma della vita che si esprime prima ancora che esistesse l'uomo, perché gli antichi non erano degli idioti, cioè non pensiamo a quelle che sono le strutture antropologiche fissate dal cristianesimo, cioè, prima ci sono i Buana e dopo arrivano i cristiani, no, non è così, prima ci sono gli uomini, poi arrivano i cristiani che non sono uomini e poi gli uomini tentano di risorgere, tentano di rinascere, Per cui gli antichi avevano una visione della vita. È certo che non è che gli servisse ciò che purtroppo la società industriale ci costringe a usare a noi, cioè a un certo modo, un certo rapporto della vita. Le cose che loro gli servivano, la loro visione della vita, la visione dell'esistenza, loro l'avevano ben chiara e non si imbrogliavano. E la dimostrazione che non si imbrogliavano era che noi esistiamo. Cioè, se quelle persone che usavano il mito, che non avevano neanche la parola, diciamo così, scritta prima ancora, ma avevano la trasmissione orale, furono in grado in milioni di anni di attraversare l'intero pianeta, di, fra virgolette, colonizzarlo, di espandere la specie, di affrontare le condizioni di vita, non erano degli idioti, cioè non è che si ingannassero, avevano una visione mitica dell'esistenza. Avevano una visione, una lettura del mondo che non era quella tecnologica, non era quella industriale, non è quella fissata da certi principi che oggi usiamo comunemente, ma è la visione mitica. E questi uomini, nella visione mitica, hanno attraversato l'intero globo, hanno affrontato le contraddizioni, si sono trasformati, si sono sviluppati. Come possiamo dire che sono stupidi? Anzi, dobbiamo invece prendere ciò che in loro era prezioso, naturalmente non cancellare ciò che oggi ci serve, cioè non possiamo cancellare o cambiare da oggi a domani la vita, ma dobbiamo prendere ciò che loro avevano e che ci serve, e non erano degli idioti, anzi, tanto di cappello, cioè onore a ciò che fu. Francesco.
Sì, dopo che diamo via le telefonate.
Va bene, 049 700 700 e 049 700
Tutto.
838.
Ricordiamo appunto che allora, dopo tutta questa discussione che abbiamo fatto, sabato 20 marzo, al Bosco Sacro di Jesolo c'è il rituale per l'equinozio di primavera, appunto. È un rituale religioso, ne abbiamo parlato e elencato la modalità di sviluppo e le modalità di realizzazione. E chi vuole partecipare, logicamente, conviene che si faccia vivo un po' prima, perché logicamente
Il
evitiamo di.
problema è questo, no? Che in effetti i nostri riti sono estremamente profondi e toccano la qualità del sentimento profondo delle persone. Per cui benvengano tutte quelle persone che sono già venute, benvengano i loro amici, benvengano i loro conoscenti, benvengano tutta una serie di persone che loro conoscono. Benvengano anche persone che possono arrivare da altre parti in maniera, diciamo così, occasionale, però noi tendiamo a, diciamo così, circoscrivere quello che è la partecipazione al rito alle persone che partecipano. Allora qualcuno può dire, ma allora scusa, perché ti fai tutta questa menata qua per radio? Perché le persone sappiano che non c'è questo, c'è anche il prossimo e il prossimo ancora, cioè c'è uno sviluppo storico e progressivo di quella che è la costruzione di quello che sono i riti pagani, la costruzione magica, la trasformazione dell'uomo, la trasformazione delle persone nell'affrontare, nel guardare la vita, che non si esaurisce con il rito del 20. Il rito del 20 ha un significato, ma se qualcuno ricorda, noi abbiamo cominciato a parlare il rito fino al 1997, abbiamo fatto il primo rito sull'altipiano di Asiago, Devotio, che continueremo anche quest'anno. Per cui nel tempo le cose si sono costruite e sedimentate, non è questo, ma è il prossimo, o è il prossimo ancora, cioè le cose vanno in costruzione continua, per cui c'è una trasformazione di quello che è anche la partecipazione, anche quello che è il sentimento, anche quello che è il bisogno delle persone di partecipare a questo, che non significa escludere a prioristicamente le persone, significa salvaguardare quello che è il sentimento religioso. Dopo noi sappiamo benissimo che dall'altra parte della strada, dove noi facciamo il rito, ci sono tutta una serie di persone che guardano. Ormai penso che il Bosco Sacro a Jesolo stia diventando un punto di riferimento, se non altro concettuale delle persone, perché a Jesolo c'è il Bosco Sacro dei pagani politeisti e questo effettivamente sta correndo in tutto il mondo, non è semplicemente una notizia così, cioè, grazie a internet, grazie a quello che facciamo, tutto il mondo sa che i pagani politeisti tengono il loro rito a Jesolo. E non è male come obiettivo raggiunto. Naturalmente ci sono tutta una serie di persone che vedono l'altra parte della strada. Vabbè, cos'è che vedono? Vedono delle persone che girano attorno, vedono un fuoco acceso, vedono delle candele, vedono magari che i fuochi a un certo punto vengono divisi, vedono il passaggio in mezzo ai fuochi, non sentono i riti perché non abbiamo gli altoparlanti per la declamazione dei riti, però. Non è importante, insomma, assolutamente, stanno a 300 metri a vedersi, insomma, possono vedere quello che vogliono, insomma, non è che ci interessa. L'importante è che il rito avvenga e avvenga con la serietà e con il piacere di fare il rito. Naturalmente il piacere di fare il rito si conclude sempre come si concludono tutte le riunioni dei pagani politeisti e tutte le riunioni sia rituali sia di dibattiti. Ah, ci troviamo tutti in pizzeria a mangiare la pizza. Cioè, questa conclusione, naturalmente, che va a concludere in maniera leggera quello che è una parte seria, credo che sia la cosa più importante. Cioè, perché una volta fatta la seria bisogna scaricare le tensioni e noi sappiamo come funzionano i meccanismi, vero
Sì,
Francesco?
anche perché dopo, per chi vuole fare le cose più con gli altri, che sappiamo sempre che poi c'è ad aprile c'è la Cena del Musso, c'è il Venerdì Santo, appunto, che adesso è il 9 di aprile, lo chiamano il Venerdì Santo e noi facciamo appunto una cena.
Come sono con i turni,
E comunque c'è la cena a base di musso, perciò anche chi vuole partecipare a questa iniziativa che è goliardica, che non ha nulla di religioso, ma è in memoria di un nostro caro amico morto nel 93. E sappia appunto che si può far vivo e lì, a parte il casino, la bisboccia, il mangiare, è proprio una cosa goliardica, insomma. Anche quest'anno, come lo scorso anno, daremo l'attestato di partecipazione alla Cena del Musso, sempre a livello appunto goliardico, ed è anche una possibilità di incontro. Si farà sempre nella zona di Bassano del Grappa, perciò chi vuole si può sempre mettere in contatto. Faremo anche l'annuncio su internet. Lì, ad esempio, la partecipazione è aperta a tutti, in quanto non c'è nulla tranne che appunto la voglia di ricordare questo amico tramite un'iniziativa festosa, gioiosa, appunto come una cena a base di carne di musso il Venerdì Santo, insomma, proprio. Poi, essendo una tradizione che è cominciata prima del 93, comincia ad entrare già in oltre 10 anni di.
Io adesso siamo in marzo, sono passati 24 anni da quando ho cominciato il mio percorso di stregoneria, insomma, cioè, cominciano a essere di una certa levatura 24 anni. Cioè, effettivamente, quando ho cominciato, ricordo qua, in radio erano 17 anni, ma cioè, sono passati altri 7 anni. Va bene, Francesco.
Sì, di
Comunque.
conseguenza, poi chi vuole in queste informazioni tramite internet può recuperare tutto il materiale che gli serve, tutta la documentazione. Logicamente sono molte cose che sono in pentola, molte cose che sono interessanti, di cui dovremmo anche parlarne, tipo ad esempio cambiando un attimino l'indirizzo, rimanendo per solo le tematiche, e c'è il film La Maleducazione che dovrà uscire, che è un film importante. La Maleducazione è un film di Almodóvar, che è un regista spagnolo, e che parlerà dei preti pedofili. La cosa interessante è questa, di questo film, che già ci sono polemiche, ci sono state due intere pagine dedicate dai quotidiani principali a questo film, parlano proprio di preti pedofili. E pensate che, curiosità, La Repubblica aveva pubblicato la notizia di Papa Giovanni che proteggeva i preti pedofili soltanto sull'edizione internet. Sull'edizione cartacea non mi risulta che fosse uscito niente. Fortuna ha voluto che Almodóvar ne parli, e la Repubblica dice, citando Almodóvar, minacciò di scomunica preti e vittime che avessero denunciato gli abusi. E sarà la fortuna che un grande regista, che non può essere contestato come famoso, abbia fatto questa dichiarazione, e finalmente una notizia del genere silenziata, tenuta nascosta, tenuta ai margini, cancellata dal mondo delle informazioni, perché voglio ricordare che sono andati pochissimi quotidiani. Le dita di una mano sarebbero più che sufficienti per contare quanti quotidiani, perché a me ne risultano due che ne hanno parlato nell'edizione cartacea e tre che ne hanno parlato sull'edizione internet. Di questo fatto, tra cui la Repubblica, ne parlava solo sull'edizione internet. E Almodóvar, appunto, parlando di questi casi, dice che è un film duro proprio perché parla della violenza. Ma tra l'altro lui parla della violenza non in quanto vittima, ma in quanto uno che l'ha osservata. E dice nella sua intervista, se volete sapere se ho subito violenza da un prete, la risposta è no. Vicino a me è successo, cioè nel senso che di solito quando una persona sopra di queste cose gli vengono attribuite che lui è stato una vittima, lui dice: io non sono stato una vittima, io ho solo osservato. E lui è stato in seminario dei salesiani e dei francescani, lo dice nella sua intervista. Cioè, se voi vi andate a leggere La Repubblica di mercoledì 17 marzo, pagina di spettacolo, c'è un'intera pagina, e il Corriere della Sera fa altrettanto. E lui parla chiaramente della situazione creata dai sacerdoti e della violenza. E chiaramente lui ricorda che questa violenza non è frutto della sua fantasia. Non ha avuto bisogno di scrivere parti in cui inventava. Gli è bastato ed è stato sufficiente per fare questo film ricordare quello che lui ha vissuto. Cioè, certo che si preferisce poi un film basato sul nulla, basato sul niente, come La Passione di Cristo di Mel Gibson. Ma io vorrei farvi riflettere una cosa. Queste persone che sono state violentate dai sacerdoti, i casi di pedofili, saranno persone che avranno la vita segnata. In realtà sappiamo sempre che Cristo, che non è mai esistito, è sempre rappresentato un ottimo affare prima di tutto per chi voleva annientare l'uomo, ma soprattutto per creare la stupidità. E allora, c'è una notizia che sul film di Mel Gibson hanno volutamente silenziato. Allora pensate che appunto per fare questo film si è parlato che sono stati spesi 20 milioni per realizzarlo, 25 milioni per produrre il film e 20 milioni di dollari per lanciarlo. Questo film ha raccolto nelle prime 24 ore di uscita negli Stati Uniti 26 milioni e mezzo di dollari. Ma scrive un settimanale economico, dice: la macchina del merchandising si basa sul sito www.passionmaterials.com, che fa rabbrividire qualsiasi credente. La vendita somiglia a una telepromozione assorbita per pacchetti. C'è qualcosa, c'è quella per singola persona e quella all'ingrosso, che vi permette di comprare 1000 poster ad un prezzo stracciato, oppure ciondoli e braccialetti con la copia in peltro dei chiodi che formano le mani dell'attore del film La Passione. Come vedete, usano immagini forti, emozionanti, sanguinari, truculente, da macelleria, proprio perché hanno inculcato nella passione, nella mente della gente, la sofferenza di un Cristo che non è mai esistito. In realtà serve prima di tutto per fregare l'esistenza delle persone, e questo è forse il danno più grande, perché se i cattolici e i cristiani gli rubano il portafoglio non è certo un grave danno. Il problema è che i cristiani si fanno fregare l'intelligenza, la sensibilità, la percezione, la capacità di contatto, e poi per ultimo si fanno fregare il portafoglio. Perciò pensate che, se volete, andate su questo sito, carta di credito, passionmaterials.com, e potete comprare il braccialetto con la copia dei chiodi di Cristo. Per questo il film insiste così tanto sugli oggetti. Tra poco vi venderanno anche la frusta con cui hanno fustigato Cristo nel film, la tunica con le macchie di sangue finte e così via. Perché c'è questo bisogno di violenza? Perché è un veicolo pubblicitario enorme. Ma chi è che ci ha addomesticato nel pensare che la comunicazione si faccia con la violenza? La violenza della predicazione di Cristo. E comunque rendetevi conto che queste cose non sono state fatte per la follia di un singolo integralista. Queste cose sono state pianificate, perché dice che la cosa è partito con una ricerca di mercato su 3.800 persone alla periferia di Los Angeles, una serie di spot televisivi, la nascita di migliaia di siti. Cioè, queste cose sono state calibrate, nel senso che sulle persone, pensate che si fanno sondaggi in Italia su meno persone e poi vengono fatti sondaggi di massa, si dice. Qua, pur di calibrare l'effetto, prima hanno fatto un sondaggio sulle periferie, sulle persone che poi vivono in condizioni anche più miserevoli, e si è preferito usare qualcosa di forte, di emotivo, per vendere cosa? Il braccialetto in peltro con l'immagine del chiodo con cui viene crocifisso Cristo. E pensate che questo non è soltanto la scelta di Mel Gibson, ma il discorso del mercanteggiare è sempre stato all'interno della predicazione cristiana, perché il messaggio cristiano dice: rinunciate alla vostra vita, alla vostra esistenza per la vita eterna. E questo è sempre un fattore economico. Certo che quando si comincia a introdurre un principio in cui le persone devono rinunciare, si può richiedere di rinunciare a tutto, anche poi all'esistenza materiale. E d'altronde, sai, quando nella nostra storia i cristiani hanno ucciso milioni di persone, l'hanno fatto per salvare loro l'anima. Ma salvare era come salvare un investimento. Erano loro che davano un valore. Non erano più le persone che sceglievano di come utilizzare la loro esistenza, la loro bellezza, ma rinuncia alla gioia, alla passione, alle tentazioni, perché? Perché avrai un interesse futuro. E pensate poi che Mel Gibson sicuramente è stato più bravo di un certo Callisto Tanzi.
Sì, indubbiamente questo. Bene, Francesco. Allora, l'appuntamento, vi ricordo, è per sabato 20, presso il Bosco Sacro di Jesolo, che è situato in via Cagamba, vi ricordo a tutti quanti, e niente, il rito praticamente comincerà al tramonto, verso subito dopo, insomma, vedremo un attimino come riuscire a calibrarlo al momento, insomma. Io arriverò, torno a ripetere, un po' prima arriverò penso sulle 15, comincerò a guardare il posto, a sistemare quello che c'è da sistemare, portare sulla legna e preparare il tutto. Dopodiché, quando le persone arriveranno, mi daranno una mano ad accendere tutte le candele che verranno portate. Vi ricordo, portatevi qualcosa per far rumore forte. Nel frattempo, se le persone arrivano un po' prima, metteremo un paio di tavolini, un po' di sedie, se le persone arrivano prima, così, sperando che sia una bella giornata e che non piova.
Beh, il tempo come va oggi non ci possiamo certo lamentare.
Oggi è bellissimo, naturalmente nelle trasformazioni speriamo che resti almeno accettabile per sabato. E sarà quel che sarà. Comunque, Francesco, prendiamo quello che arriva, ovviamente. E niente, cercheremo di mettere fuori dei tavolini con delle sedie, limite vicino al posto, vicino al posto dove facciamo il rito, così al limite sai, una chiacchierata ce la possiamo sempre fare fra le persone che arrivano anche un po' prima, insomma, se vogliono. Boh, tutto qua, Francesco. Altre cose
penso che non ci siano. L'avviso appunto è quello di utilizzare internet, proprio perché internet rimane ed è il luogo maggiore per lo scambio dell'informazione. È giusto appunto utilizzarlo, e anche perché ho trovato un sacco di materiale, di informazioni, di collegamenti, di novità tramite i vari siti. Ti ricordo che appunto molte trasmissioni sono caricate sulla radio pagana su internet, che è accessibile tramite i siti, perché c'è il link inserito in quasi tutti i siti, esatto. Perciò facilmente ci arrivate, e se volete appunto ascoltare qualche trasmissione anche internet, le radio funziona ed è funzionante.
Funziona bene anche in effetti. Niente, praticamente internet ci ha permesso di fare effettivamente un grosso lavoro, cioè ci ha permesso questa radio, alla quale siamo sempre grati, però effettivamente questa radio copre la sua terra, però usando internet, mettendo le trasmissioni di questa radio su internet, vengono ascoltate anche negli Stati Uniti, chiaramente perché è in lingua italiana, e vengono ascoltate anche all'estero. Che non è più soltanto la parola scritta, diciamo così, ma anche le voci, anche le emozioni, anche i sentimenti che vengono via via comunicati alle persone. E quello che dice il Vaticano, che ha paura del paganesimo, beh, in realtà penso di sì, che riesca a vederlo come un pericolo, perché, ripeto, a giugno c'è la riunione ad Atene del Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, e ho visto che arrivano fin dall'Australia, fin dagli Stati Uniti, e ci sono parecchie organizzazioni europee, una dalla Spagna che ha già inviato, un'altra dalla Francia. Adesso vedremo coi comunicati come arriverà. Stanno chiaramente sollecitando il discorso, quando il mio discorso sarà tradotto mi domanderò, spero che riesca a farlo in tempi decenti, insomma. Va bene, Francesco, se vuoi ancora dare l'annuncio chiudiamo qui.
Sì, beh, ecco, appunto io ricordo con una cosa che ha a che fare in maniera marginale del rispetto alla nostra trasmissione, però che è un'iniziativa importante, che Raise Veneto organizza sabato 20 marzo alle ore 15 all'Hotel Maggior Consiglio in via Terraglio 140 a Treviso un convegno su Veneto, una lingua europea. Perciò appunto chi vuole anche interessarsi a queste tematiche ha l'occasione appunto di vedere questo convegno, che è molto interessante.
Andiamo via direttamente alla pubblicità. Ciao, e a questa sera alle ore 19. Ciao.